bust it down.
Talking about my generation,
just because we get around.
Talking about my generation,
things they do look awful.
Talking about my generation,
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Oggi andiamo a Hollywood. C'era una volta una ragazza di nome Vera Jane Palmer. Non è nata a Hollywood, in realtà era nata in Pennsylvania nel 1933. Come tante ragazze della sua generazione, sognava di diventare una star del cinema. Lei aveva anche un mito ben preciso, che era Shirley Temple. E in effetti poi lei è riuscita a diventare una star del cinema, ma non come Shirley Temple, quindi non una ragazza carina, dai riccioli d'oro, dai ruoli simpatici da film per famiglie. No, niente del genere, perché Vera diventò invece una bomba del sesso. Diventò niente meno che la rivale di Marilyn Monroe. Il suo nome era Jane Mansfield.
Yeah. Well, she's got it.
Her private life was a publicist's dream.
Jane Mansfield.
Nothing like it has ever been on Earth before.
I'm just gonna be on the man again.
Holding on to heaven, rocking, rocking. Hey, Jane Mansfield, baby, yeah, you got it.
Yes. kissable, but why don't you pour the champagne first, love it all.
Hey Jane Mansfield Superstar, questo era un pezzo dei Sixy Sputnik, che sono stati una band inglese venuta fuori negli anni '80 come punto d'incontro tra glam, punk, elettronica. Una delle tante, tantissime canzoni ispirate a Jane Mansfield, per appunto, che non è esagerato quindi definire con un termine un po' abusato un personaggio iconico. E da che cosa lo si capisce? Beh, facciamo una prova, provate a dire il titolo di un suo film. Se non ci riuscite, beh, non è strano, perché in realtà anche chi non ha mai visto un film di Jane Mansfield però magari sa chi è, o comunque se la vede la riconosce. A distanza di moltissimi anni dalla sua morte, che risale al 67, la Mansfield continua infatti ad essere uno dei volti e forse uno dei corpi più immediatamente riconoscibili dell'iconografia hollywoodiana, quasi quanto Marilyn Monroe, di cui è stata per l'appunto l'impossibile rivale, almeno così avevano cercato di lanciarla i produttori, perché anche lei era bionda, anche se in realtà poi era una finta bionda, perché era in realtà era bruna, ma era anche lei sexy, prorompente, quindi perfetta per gli stessi ruoli, in virtù appunto di queste curve più che del talento. Diventò sostanzialmente una specie di Monroe di serie B. Gli inglesi la definivano, gli americani anzi la definivano, la working man's Monroe, la Monroe della classe lavoratrice, quindi una Monroe forse un po' più proletaria. E in effetti non è mai stata un'attrice, diciamo, non è diventata famosa per le sue doti e il talento d'attrice, anche se poi per esempio ha fatto nel 56 interpretata a teatro Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, vincendo anche un Theatre World Award.
Remember the good time. Will you change?
Loro invece erano i Chills, The Chills, duo inglese con un pezzo che si intitola 16 Heartthrobs e che è appunto anche questo un omaggio al mito di Jane Mansfield. Dicevo prima appunto che pur non essendo stata un'attrice, come dire, eccelsa, però poi ha avuto anche dei premi, per esempio per la sua interpretazione di Arthur Miller. A scoprirla e a credere nel suo potenziale era stato niente meno che il papà di Sidney Lumet, del regista Sidney Lumet, che si chiamava Baruch. Baruch Lumet aveva fondato a Dallas, in Texas, l'Institute of Performing Arts, dove lei si era iscritta, perché si era spostata dalla Pennsylvania ad Austin, in Texas, e si era iscritta perché voleva appunto in qualche modo sfondare appunto nel cinema. E ci credeva così tanto Baruch Lumet che le dava anche delle lezioni extra, la considerava insomma una sua protetta. Infatti le aveva poi rimediato un'audizione per la Paramount nell'aprile del 54, per cui partono tutti e tre, tutti insieme, lei, suo marito, perché si era sposata giovanissima, che è il signor Paul Mansfield, da cui lei poi prende il cognome che conserverà per sempre, e anche appunto Baruch Lumet vanno, e insomma quell'audizione non è andata come doveva, lei non ottenne, diciamo, il ruolo, però poi ha avuto una parte in un altro film, Female Jungle, che era un piccolo film noir di quelli che si facevano in 10 giorni praticamente. Comunque lei non è che interessasse sfondare, diciamo, dal punto di vista del talento, le interessava soprattutto diventare famosa. In questo, in qualche modo, precorre anche in qualche modo i nostri tempi, no? Era interessata al successo ed era stata precoce in tutto, cioè tanto, come dire, nel desiderio di piacere, quanto nella voglia di scappare di casa e mettere subito su famiglia, perché con Paul Mansfield si è sposata, che aveva solo 17 anni, e ha subito fatto una figlia, poi ne avrà altri 4 da altri 2 mariti, per un totale di 5 figli e 3 mariti, quindi precoce in tutto e precoce soprattutto in questa ambizione sfrenata di raggiungere la fama ad ogni costo. La leggenda infatti dice che aveva solo 15 anni quando ha chiamato il centralino della Paramount, e alla centralinista che le diceva cosa desiderasse, lei aveva risposto: diventare una star.
Kiss it for me, I may be
Quella che abbiamo ascoltato era Siouxsie and the Banshees con Kiss Them For Me, è un pezzo dall'album Superstition del 1991 ed è una citazione peraltro di un film con Jane Mansfield che in Italia è uscito con Baciala per me ed è uno dei titoli più, diciamo, in qualche modo più famosi della sua filmografia, una commedia di Stanley Donen con Cary Grant protagonista. Ci sono questi tre piloti militari americani che erano in missione nel Pacifico, tornano alla base a Honolulu e vogliono, insomma, incontrare delle ragazze, bere. Una delle ragazze che incontrano appunto è Jane, che viene convinta a, come dire, anche con la promessa di preziosi collan di seta. Il testo della canzone è tutto molto giocato anche su una di quelle parole che era una parola d'ordine di Jane Mansfield, che in inglese è Divoon, che si riferisce alla sua piscina. Lei aveva questa incredibile piscina a forma di cuore e anche all'amore che aveva per lo champagne e le feste. Quando più in là è diventata famosa ed aveva già cambiato marito e si era sposata con un culturista di nome Hargitay di origine ungherese, aveva comprato questa villa a Beverly Hills, gigantesca, 40 stanze, e l'aveva ribattezzata Pink Palace, e tutto naturalmente in questo palazzo era pink, appunto, era rosa, compresa appunto la piscina, questa famosa piscina a forma di cuore con delle statuette di cupidi, con le frecce. I cupidi avevano queste frecce agli archi che naturalmente erano di colore rosa, e qui arrivavano i paparazzi a fotografarla e lei si presentava sempre con queste vestaglie trasparentissime, sdraiata su poltrone ricoperte di pelli di leopardo. Ci sono due fotografie che in qualche modo possono racchiudere l'intera, se non la carriera, comunque il senso di quello che è stata Jane Mansfield. Allora, una è quella, sicuramente quella usata per la copertina di Hollywood Babilonia, questo libro scritto da Kenneth Anger, famosissimo perché è una sorta di, come di mega reportage da dietro le quinte di tutto quello che rappresentava la cultura di Hollywood nei tempi d'oro, quindi tutto quello che c'era dietro le quinte di Hollywood in termini di corruzione, di sesso, di vizi, di scandali e così via. E in copertina c'era appunto lei che viene inquadrata mentre mette in mostra i suoi famosi seni da una scollatura fin troppo esagerata.
The lady is hot. Too hot to handle. The lady does not act like a prude. Just try a kiss in the dark and you'll think you've been barbecued. Because the lady's much too hot to handle. The lady is much too hot to handle. Her tenderest touch, a tropical thrill. Unless you think you can live like a steak on a silver grill. Well, then the lady's much too hot to handle. Now teachers and scholars, professors and mystics have all of them studied her vital statistics. Presidents, ministers, leaders of nations have broken off talks to discuss her gyrations. Here's the decision they got to.
Much too hot to handle.
The signal is red.
Much too hot
to handle.
Much too.
As Shakespeare once said.
Much too hot.
Gee, what a dame.
Much
too hot. So here's your chance to behave like a moth round a candle flame.
Much too.
Because the lady's much too hot to handle. The lady's a trap.
Much too hot to handle.
Much too hot. So don't be a sap.
Much too hot.
Take my advice.
Much too hot.
Keep well away or expect to be burnt as a sacrifice.
Much too.
Because the lady's much too hot to handle.
E i seni di Jane Mansfield sono una delle cose per cui lei è diventata famosa in assoluto. Allora, c'è una cifra sulla quale c'è un po' di dibattito. 107 o 102? Qualcuno dice che erano 107 centimetri della sua circonferenza toracica, da altre parti si parla di 102. Comunque 107 o 102 sono molti più centimetri di quelli, per esempio, della circonferenza toracica di Sophia Loren. Le sue misure precisamente erano 107 o 102 di seno, 53 di vita, 91 di curve, di fondo schiena, per così dire. E quindi, insomma, Sophia Loren, per quanto anche lei una famosissima maggiorata dell'epoca, comunque aveva, diciamo, qualche centimetro in meno. E questo ci porta alla seconda foto famosissima che in qualche modo è quella che ha stampato nell'immaginario Jane Mansfield, ed è questa foto dove si vedono appunto lei e la Loren che sono insieme ad una cena in onore appunto della Loren che arriva nell'aprile del 57 a Hollywood, perché poi è il suo momento. Lei poi vincerà nel 62 l'Oscar con La Ciociara, ma quello era il momento in cui lei esplodeva anche internazionalmente, e quindi viene organizzata una grande serata dalla Paramount, che l'aveva appena acquistata per il mercato americano. Se non che appunto a questa serata Jane Mansfield, che appunto era una che non si tirava indietro quando si trattava di sfruttare, come dire, ogni occasione per farsi paparazzare, per mettersi in mostra, era andata alla cena, ma non solo era andata alla cena, perché naturalmente c'era tutta la creme di Hollywood, ma si era infilata al tavolo di Sophia Loren, letteralmente mettendosi tra lei e l'attore Clifton Webb, che era quello che doveva accompagnare ufficialmente la Loren appunto in questa cena. Lei si era messa in mezzo, e quindi questa famosa foto le ritrae con la Loren che dall'alto la guarda, e soprattutto guarda il suo décolleté, guarda i suoi seni con un'aria quasi scandalizzata. Perché? Perché comunque anche lì Jane Mansfield si era presentata con un abito talmente scollato che quasi si intravedeva un capezzolo. Erano i Mansfields, si chiamano proprio così, The Mansfields. Sono un gruppo punk che aveva preso il nome proprio da quello dell'attrice, e ha inciso diversi pezzi dedicati a lei, tra cui quello che abbiamo appena sentito, che si intitola Jane Was a Punk, che in qualche modo fa il verso ad un pezzo famoso dei Ramones. Poi ce ne sono anche altri come Jane's Laugh. Ci sono anche altre band, per esempio ci sono i Saint Jane, che sono invece una band punk di Cleveland, dell'Ohio, che anche loro hanno appunto scelto di darsi un nome che si rifà quello della Mansfield. E poi c'è anche un'altra band ancora, i Masons, che arrivano invece da Tucson, Arizona. Sono anche loro appunto un gruppo di punk rock che una ventina d'anni fa avevano proposto alcuni pezzi intitolati o comunque dedicati a lei, come The Witch, come Crash My Car e come Bombshell. Ora, Bombshell, in effetti, Jay Mansfield è una delle incarnazioni assolute per gli anni 50 della cosiddetta Bombshell, della bomba sexy, termine che fu coniato negli anni 30 in realtà per Gene Harlow. Infatti c'era un omonimo film, Bombshell, appunto, che è quello che ha reso famosa Gene Harlow nel 33, e che ritorna a bomba questo termine appunto negli anni in cui l'immaginario pop americano si popola anche di che cosa? Beh, di bombe atomiche, perché erano gli anni dei test dell'atomica nel deserto oppure nelle acque di Bikini Island. E quindi sulla base appunto anche di questi test, di questa promessa di in qualche modo di potenza degli Stati Uniti, le bombe entrano nell'immaginario pop e lei incarna appunto in assoluto la bomba sexy. Ed era The Ballad of Jane della band L.A. Guns. Dicevo prima appunto che lei è l'incarnazione della Bombshell, esattamente come Marilyn Monroe in quegli anni. Tutte e due, sia lei che Marilyn, diventano un po' l'archetipo di un tipo di femminilità che ha proprio nel seno prorompente, debordante, il centro focale, no? La pin-up è, come dire, rappresenta appunto un archetipo di femminilità tutto curve, sexy, eppure al tempo stesso anche se vogliamo anche materno. Infatti poi Jane aveva, fra l'altro, no, delle doti, voglio dire, 5 figli, quindi insomma sicuramente anche questo aspetto materno non le mancava. Però quello che è importante ricordare è che questo tipo di femminilità entra nell'immaginario americano in un momento ben preciso, che è quello del dopoguerra. Quindi entra in quell'immaginario nel momento in cui, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutti gli uomini ritornano dal fronte e riprendono la loro vita, e quindi devono anche riprendere, rioccupare i posti di lavoro che avevano liberato e che erano stati nel frattempo anche in gran parte anche occupati invece dalle donne. Quindi c'era una presenza femminile durante la guerra forte di donne che che comunque sono state responsabilizzate, hanno dovuto appunto fare loro gestire la famiglia, i soldi, l'economia, insomma entrare in luoghi di potere, venivano però in qualche modo ricacciate indietro, e quindi dove indietro? Nel ruolo appunto di mogli e di mamme. Quindi l'immaginare in qualche modo doveva generare, come dire, il desiderio di ritornarci anche in questo ruolo appunto di donne super sexy, belle, pronte, come dire, ad essere sempre con il cocktail in mano, pronte ad accogliere l'uomo, il marito, l'amante o quello che era, comunque insomma appartenere ad un immaginario tanto provocante quanto però rassicurante, perché comunque toglieva loro il potere che in qualche modo potevano avere acquistato in tempi di guerra. E tutte e due, Jane Mansfield quanto Marilyn, erano state determinanti nel successo di un nuovo magazine che aveva debuttato all'inizio degli anni 50 e che era Playboy. Playboy, lei come Marilyn aveva posato nuda per Playboy, lei l'aveva fatto nel febbraio del 55, e questa è stata decisamente la spinta più forte alla sua carriera, più di tutti i concorsi da Miss a cui lei partecipava in maniera compulsiva e che poi vinceva, ed erano concorsi dai nomi che, se uno va a vedere la lista, ci sono dei nomi bellissimi, perché c'è Miss Photo Flash per esempio, c'è Miss Fire Prevention Week. In un paio di casi lei aveva rifiutato di prendere parte o comunque di riconoscere la vittoria. Per esempio, una volta, questa come dire, l'ha riconosciuto lei stessa, l'unica volta in cui ha ufficialmente detto di no era per Miss Roquefort Cheese, perché diventare la Miss Formaggio Roquefort, lei giustamente diceva, non suonava esattamente bene, e allo stesso modo aveva anche rifiutato di diventare Miss Prime Rib, non perché era vegetariana, ma perché anche in questo caso le sembrava un po' provinciale, perché poi in fondo lei aveva concorso anche a Miss California e avrebbe vinto, se non che lei stessa si era poi ritirata volontariamente per altri sopravvenuti impegni, diciamo così. Quindi insomma, se ci si chiede se era una vittima consenziente di una cultura che promuoveva un certo tipo di immagine, può darsi di sì. Di sicuro Jane Mansfield non era una scema. E qui entra in gioco appunto il lampo blu. Lei era un lampo blu, perché Jane Mansfield in realtà era un genio. Era un genio, aveva un quoziente intellettivo più alto di quello di Einstein. Il suo era 162, Einstein aveva un quoziente di intelligenza di 160 punti. E si dice che lei leggesse di nascosto proprio per non intaccare quell'immagine, no, di bionda scema che la produzione le aveva in qualche modo imposto, no, per venderla. La cosa interessante è che Oriana Fallaci, che è stata una dei giornalisti italiani che l'avevano intervistata all'epoca, la Fallaci all'epoca scriveva sull'Europeo, andò a intervistarla e poi la definì una ragazza simpatica, la più simpatica e la più incompresa d'America. Quindi forse in qualche modo la Fallaci aveva capito che dietro la Mansfield, dietro quell'immagine lì, c'era qualcos'altro. Beh, per esempio c'erano sicuramente cinque lingue, nel senso che lei parlava cinque lingue, l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco. Nel 63 aveva iniziato ad imparare a studiare anche l'italiano. A scuola, precocissima, aveva imparato a suonare il violino, il pianoforte e la viola. E su Shakespeare, per esempio, era in grado di competere con un esperto di teatro elisabettiano. Aveva una conoscenza di Shakespeare a livello di un grande studioso.
Love. Love. How do we speak of love? How do we speak of a passionate affection? How do we speak of a deep and enduring emotional devotion? How do we voice our reverent attachment to those whom we adore? Sit back, relax, and close your eyes. Together we will explore the beauty and enchantment of love, the glorious poetry of love, the bitter sweetness of love. Shall we begin with Elizabeth Barrett Browning's How Do I Love Thee? How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach, when feeling out of sight for the ends of being an ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely, as men strive for right. I love thee purely, as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death.
Allora, questo era un piccolo poema preso appunto da Shakespeare e tratto da un album molto curioso, bizzarrissimo, inciso dalla Mansfield nel 64, che si intitolava Shakespeare, Tchaikovsky and Me. E infatti sulla copertina dell'album c'è lei con una bella cotonatura, con un'espressione anche molto, come dire, provocante, il décolleté completamente nudo e sopra c'è praticamente soltanto una stola di visone, e ai suoi fianchi ci sono due busti, uno di Tchaikovsky e l'altro appunto di Shakespeare, in simpatica compagnia. L'album venne stroncato senza nessuna pietà da tutti. Il New York Times scrisse che la signora Mansfield è chiaramente, come dire, una donna con molte qualità, molte grazie. Leggere la poesia non fa parte di queste. E c'è anche su YouTube, volevo farvi sentire la registrazione invece di un suo passaggio alla televisione italiana in uno show degli anni 60. Lei appunto aveva anche iniziato a imparare l'italiano perché nel momento, insomma, di caduta un po' della sua carriera, cercando, insomma, dicendo di sì a tutto quello che le capitava, era arrivata in Italia nel 62 per registrare uno sketch per Carosello, e poi aveva fatto anche qualche apparizione. C'è questa registrazione abbastanza rara dove lei canta Quando di Tony Renis.
Questa sera abbiamo rapito al cinema, per farne una subrettissima, la bionda, simpatica, affascinante Joan Masfield.
Dimmi quando tu verrai.
Non ci lasceremo mai, però poi Jay Mansfield ci ha lasciati, in una notte del 1967, in un modo agghiacciante, spettacolare però anche. Infatti è tragicamente ironico che alla fine la sua morte sia diventata poi la parte più famosa di tutta la sua vita, quella che in qualche modo l'ha relegata, appunto l'ha letteralmente fatta diventare un pezzo di storia della cultura pop. E quella notte del 28 giugno del 67 erano in macchina, lei aveva questa Buick Electra colore blu con cui dovevano raggiungere di notte New Orleans insieme ad un suo, a quello che era il suo amante in quel momento, Sam, e anche però un giovane, un ragazzo che, a cui aveva chiesto insomma di farle da autista, e lui aveva detto volentieri di sì, insomma l'aveva praticamente abbordato in un club, lui si era volentieri prestato a fare da autista, avevano messo sul sedile di dietro i bambini che si erano immediatamente addormentati, c'erano anche i due chihuahua amatissimi di lei, e quindi insomma vanno a forte velocità per la fretta di raggiungere New Orleans e si schiantano drammaticamente contro un camion che aveva inchiodato perché gli aveva tagliato la strada una sorta di trattore, che, di quelle auto che sostanzialmente servivano a passare di notte il disinfettante contro le zanzare, perché eravamo appunto in piena estate, e lo schianto è violentissimo e muoiono praticamente tutti i loro tre che erano seduti davanti, muoiono sul colpo, sopravvivono solo i tre bambini dietro, e lei appunto viene in questo incidente, viene quasi sostanzialmente decapitata nella dinamica dell'incidente. Questa è una parte un po', come dire, avvolta una sorta di leggenda, perché c'è chi sostiene che in realtà non è vero che lei sia stata decapitata dalla dinamica dell'incidente, ma che poi insomma nelle immagini sembrava appunto che fosse decapitata. In ogni caso fu una morte orribile, tanto che appunto i soccorritori si sentirono anche male rispetto alla scena che si era parata davanti a loro, e gli unici appunto ad essersi salvati furono i tre figli.
Someday you will ache like
Allora, queste erano le Hall di Courtney Love, era Doll Parts. Qual è il legame qui? Beh, in realtà Courtney Love ha utilizzato appunto una foto di questo famoso incidente in cui la Mansfield morì per quello che era, diciamo, la parte, l'artwork di un suo album My Body, The Hand Grenade, che è un album, una compilation di pezzi appunto delle Hall. Questo appunto per dire quanto l'immagine di quell'incidente poi sia rimasto appunto ancorato alla cultura pop. Un altro caso famosissimo di citazione di quell'incidente, Crash, il film di Cronenberg ispirato al libro di Ballard, dove però c'è appunto una scena in cui viene ricostruito in qualche modo proprio la dinamica dell'incidente in cui è morta l'attrice. E allora qui ci vorrebbe, bisognerebbe immaginare quale potrebbe essere il regista giusto per fare appunto un film su una vita che è stata, come dire, bruciata in fretta e bruciata soprattutto da un'ambizione enorme, però anche, come dire, da una serie di sfortune poi alla fine, perché lei ha tanto fatto subito soldi, successo, quanto poi è stata però anche molto brava a consumare tutto. Il terzo marito è quello che poi fatalmente l'ha un po' portata ad una china, ad una deriva, per cui insomma ha perso quasi tutti i suoi soldi. Non solo, un aspetto interessante qui è che i due erano diventati anche dei seguaci della famosa setta di Charles Manson, quella appunto quella dell'omicidio di Sharon Tate a Beverly Hills. Diciamo che c'è un momento dopo il quale lei non riesce in qualche modo a tornare, come dire, a tornare in carreggiata, e comincia ad andare sempre più a fondo, si riduce a fare lavori a cui non avrebbe mai detto di sì prima, serate negli strip club, andava insomma a fare serate appunto dove la invitavano semplicemente perché lei si presentasse quanto più spogliata possibile per raccontare magari barzellette o scene, e si portava presso anche appunto i figli. Aveva avuto anche una serie di amanti molto famosi, tra questi per esempio i due fratelli Kennedy, sia John che Bob, esattamente sulle orme di Marilyn. Però tra i suoi amanti si dice ci sia stato anche John Wayne piuttosto che Burt Reynolds. Tra invece i cinque figli che lei ha avuto, ce n'è una che è diventata in qualche modo forse, come dire, più famosa di lei, se non altro come attrice, perché dal secondo matrimonio, quello col culturista, con Hargitay, lei ha avuto appunto tre figli. Uno dei tre figli era una bambina che era peraltro in macchina in quel famoso incidente, ma era piccolissima ed è sopravvissuta, ed è Mariska Hargitay, che noi tutti conosciamo perché è la detective Olivia Benson di Law and Order. Sapere che Mariska Hargitay, quindi la detective Olivia Benson, è la figlia di Jim Mansfield, di solito appunto lascia tutti un po' a bocca aperta, perché le due sono diversissime. Ma ricordiamo che la Mansfield per appunto è una finta bionda, e quindi Mariska appunto è una bruna, ma in realtà anche la sua mamma lo era. E lei, questa mamma che non ha in realtà mai conosciuto, però pur non avendola veramente conosciuta, l'ha sempre comunque celebrata nelle interviste, ne ha sempre parlato con un affetto e anche con l'ammirazione, difendendo appunto il fatto che in realtà non era la bionda scema e sexy che in qualche modo gli studios hollywoodiani ci hanno voluto insomma in qualche modo far credere, e in realtà anche lei poi ci ha in qualche modo voluto far credere, perché era la chiave, insomma, per raggiungere appunto l'agognato successo. Quindi insomma la Mansfield chiude insomma nel 67 una carriera pazzesca che però poi è destinata a lasciare appunto una traccia lunghissima nella cultura pop. E due esempi per chiudere appunto questa, come dire, due ultimi lampi, diciamo. Uno appunto che c'è un film che era Mean Girls, il bellissimo Mean Girls del 2004, che aveva una canzone, Overdrive, cantata da Katie Rose, dove appunto si fa riferimento diretto a Jane Mansfield. E ancora più curiosa invece è l'omaggio di un gruppo di garage punk di ragazze giapponesi, chiamatele The 5678, che avevano scritto un pezzo che si intitola I Walk Like Jane Mansfield, cammino come Jane Mansfield, ed è nella colonna sonora di Kill Bill di Quentin Tarantino. E questo era Lampi Blu, grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio. Io sono Alba Solaro e vi saluto. Buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.